Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, vi do benvenuto a questa nuova puntata di Riverberi. Riverberi è questa trasmissione di Radio Popolare dove andiamo a intervistare e incontrare persone che hanno background migratorio, sono comunque persone di seconda generazione e stanno plasmando un po' la scena musicale di questa città. Di solito abbiamo DJ, ma oggi c'è un ospite speciale che ho voluto in radio da tanto tempo. Questo ospite è Selam Tesfai, che è un attivista del centro sociale Il Cantiere. Ciao Selam, ti do benvenuto in Radio Popolare.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, come stai?
Bene, bene, un po' stanca, è fine agosto. Anzi, in realtà siamo proprio alle porte del primo di settembre, che è un lunedì, quindi vuol dire che proprio il gong corrisponde con l'inizio del mese, bisogna iniziare a lavorare. Non sono pronta. Okay. Tra l'altro mancano pochissimi giorni, insomma 5 giorni all'inizio del festival dedicato, festival antirazzista dedicato ad Abba, Abba Vive, e quindi insomma l'attenzione c'è.
Ok. Magari i nostri ascoltatori e ascoltatrici non sono molto familiari con te, vuoi un po' raccontarci di cosa fai nel cantiere?
Sì, giusto. Allora, il cantiere è un, come dicevi prima, sta all'interno di quello che diciamo familiarmente, comunemente le persone definirebbero un centro sociale, nel senso che arriva da quella storia. In realtà probabilmente non c'è mai stata un grande desiderio di nominarsi così, ci si è sempre nominati cantiere perché si pensavano a un laboratorio, un luogo dove costruire, dove continuamente trasformare. E, è un laboratorio politico, c'è l'assemblea del coordinamento dei collettivi studenteschi, per cui molti di noi ci sono passati da ragazzini, o comunque chi magari vive a Milano nella zona ovest ha avuto modo di farci serate, concerti, anche con artisti che adesso sono diventati molto famosi del mondo dell'hip hop principalmente, ma anche della musica live, della reggae, della dancehall e in generale della musica sperimentale, dell'alternativa musicale. E io al cantiere, insomma, oltre ad occuparmi di diversi percorsi politici, noi ci occupiamo di diritto alla casa, diritto alla città, di ovviamente diffondere anticorpi contro il razzismo insomma, ci occupiamo anche di politiche di genere transfemministe. Però una cosa molto interessante è che appunto io mi sono sempre molto appassionata del piano musicale al cantiere, quindi mi piace ancora organizzare, fare parte della programmazione musicale e culturale, quindi quello è la parte che è più frizzante.
Ok, allora io avendo tipo molti ospiti qua, che sono appunto artisti che non per forza riescono a inserirsi, magari non vogliono inserirsi in tutto ciò che è il panorama solito della musica elettronica, e per via delle loro origini hanno anche una selezione musicale abbastanza particolare che in Italia è un po' unica. Spesso parlano del fatto che loro sono principalmente di Milano, che in Milano questi spazi un po' mancano, che lasciano fare un po' ciò che vogliono, o comunque se lo fanno è molto perché va di moda. Per esempio, ho avuto qualche settimana fa, o forse di più, Donatella Chiara che mi diceva, no, che lei è molto attiva nel campo del transfemminismo e quant'altro, però viene invitata e non spesso si sente, diciamo, a suo agio in questi spazi. È un po', sappiamo che per fatti di cronaca, no, c'è lì un cavallo manca. Come vedi la situazione dei posti per fare musica in questa città, che sembrano che stanno venendo a mancare?
Ma un po' io sposo quello che dici, nel senso che allora sicuramente il fatto che sicuramente l'attacco al Leoncavallo è l'attacco a un simbolo, cioè il simbolo della possibilità di fare dell'alternativa musicale lontano da delle logiche di profitto. Quindi cosa vuol dire? Certo che IKEA, può organizzare il suo evento durante la Design Week e chiamare delle DJ o dei DJ che spaccano Milano. Mm-hmm. Che pubblico avrai?
Esatto.
Probabilmente un pubblico che non è lì per la musica, che non è lì perché ha scelto la musica, non è lì perché ha scelto un contesto dove ascoltare della musica, è lì probabilmente un po' per caso. Allora, non c'è nulla di male nell'incontrare per caso un DJ set molto figo e magari appassionarsi a un nuovo genere, anche questo c'è, mm-hmm. c'è di bello, però sicuramente c'è un modo di fruire la musica che non è particolarmente attento a... cioè che non è particolare, non si prende cura di chi suona e non si prende cura del pubblico, e questo io lo vedo in continuazione a Milano. Dopodiché è anche vero che la città di Milano è una città che attrae tantissimo capitale, sia umano che economico, attira anche tantissimi sguardi e creativi. Cioè io negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, ho conosciuto tantissime persone, come dicevi tu, con, se vogliamo, una storia abbastanza che mi potesse risuonare, no? Magari perché appunto ricerchiamo l'identità, la nostra identità in un paese come l'Italia, che tende un po' a dirci che non siamo italiani, ma allo stesso tempo com'è possibile dire che non lo siamo?
Esatto.
È più quello il problema, no? Non possiamo non dire che siamo italiani, ma allo stesso tempo siamo anche tante altre cose, allo stesso tempo ovviamente queste definizioni ci stanno strette, no? Allora anche nella nostra ricerca artistica c'è questo. Io ho incontrato un sacco di persone che hanno fatto di questa ricerca artistica anche attraverso la musica, però non hanno molto spazio dove suonare, cioè non le ho trovate in dei luoghi fisici, le ho trovate sui social media, sì. Dove hanno la libertà e la possibilità di sperimentare. E trovo che, infatti, io dal 2021, dal 2022 più o meno, insieme ad altre persone mi sono occupata di attivare Decolonize City, che era proprio un format di serata dove non mettevamo davanti il genere musicale. Tante mm-hmm. volte mi chiedevano: ma che genere c'è oggi? Guarda, non ti deve fregare, oggi ci sono degli artisti che tu probabilmente non troverai da altre parti, in un contesto che cerchiamo e proviamo a decolonizzare anche dalla logica del genere musicale.
Mm-hmm.
Non importa che genere, ma importa la ricerca, importa che persona c'è, quindi dando spazio a persone razzializzate, persone queer. Questo era, cioè devo dire che si sono create delle dimensioni, anche delle alleanze molto, molto belle.
Ok, e la vostra esperienza nel cantiere come state resistendo?
Stiamo resistendo, siamo in allerta gialla, l'abbiamo definita così, ovvero il cantiere è stato acquistato da una proprietà, da un fondo immobiliare in realtà, un fondo immobiliare tipica scatola cinese, quindi non si capisce bene chi c'è dietro, l'hanno pagato nulla, perché ovviamente è uno stabile occupato da 24 anni, non costa molto, loro sono esperti in abbattimento di immobili, e cioè quello che chiamano riqualificazione in realtà è abbattere e ricostruire. Di solito appartamenti di extra lusso, cioè la stessa compagnia in Viale Papignano vuole costruire degli appartamenti con piscina in ogni piscina, cioè degli appartamenti, un palazzo con piscina in ogni appartamento.
Ma chi se lo permette?
Ma soprattutto come se il mondo avesse bisogno di questo spreco d'acqua.
Non abbiamo abbastanza piscine.
No, ma incredibile.
Negli appartamenti.
Tra l'altro nella città di Milano non abbiamo piscine, perché
è vero.
Agosto 3 piscine comunali su 8 aperte, e poi però facciamo delle piscine per ogni appartamento di un privato, con un metro quadro che loro dichiaravano costare tra i 15 e i 22 mila euro, mm-hmm. che comunque è un prezzo folle, completamente folle anche per la città di Milano. E quindi noi siamo dentro al cantiere, continuiamo a rimanerci e pensiamo che bello che ancora di più il fatto di essere dentro al cantiere implichi che ogni minuto di vita del cantiere in più vuol dire soldi persi per questi palazzinari sfruttatori, approfittatori, che fanno aumentare i prezzi degli affitti attorno. Allora è ovvio che ci sarà qualche furbetto che pensa: ah, così casa mia oggi vale un po' di più, e che domani non potrà fare la spesa attorno a casa sua, mm-hmm. perché costerà troppo. Però diciamo che sicuramente sono case destinate a essere vuote, e allora no, non va bene.
Cioè alla fine vengono comprati tipo dei sceicchi.
Esatto, che non ci vivono. Che non ci vivono. E quello, diventano asset finanziari, cioè diventano case così.
Sai la cosa divertente che mi ricorda questa? Che in Dubai, no?
Sì.
C'è questo cimitero delle auto super supercar.
Davvero?
Sì, cioè per esempio i sceicchi, super sceicchi, no? Si comprano le Lamborghini, le Ferrari, sì, le top auto, le usano un annetto e stanno lì a collezionare polvere.
Oh my god.
A me, cioè, a me piace un botto, no? Perché, no, sai perché? Perché queste auto sono simbolo del, diciamo, orgoglio europeo, no? No, noi siamo super tecnologici, bla bla bla. E a me piace, cioè, a me fa proprio piacere vederle tipo collezionare polvere nel bel mezzo del deserto.
Assurdo, certo, esatto. A immagazzinare polvere nel motore, così non funzioneranno mai più.
Ma perché cioè, era assurdo, un giocattolo,
certo,
di cui si sono stancati.
Comunque, ecco, cioè, rischiamo di diventare una città di questo tipo, cioè piena di case giocattolo. Perché tra Airbnb e case, appunto, anche gli stessi milanesi, no, che preferiscono l'affitto breve all'affitto duro, all'affitto lungo, scusate, nei fatti poi portano a far sì che questa città sia una città di fantasmi e probabilmente di supermercati ipercari. Invece, grazie al cielo, qua anche vicino alla radio siamo in una zona abbastanza popolare, almeno da un punto di vista di attività commerciali, che ci possiamo permettere.
Esatto.
Grazie agli immigrati di questa città, ringraziamo sempre.
Sì. Che sai cosa? Adesso mi viene una domanda che proprio magari non c'entra molto. Negli ultimi magari 10 anni abbiamo visto tipo tutta la politica italiana focalizzarsi sugli immigrati, no? Vengono qua e sappiamo che tipo sono menzogne quelle che tipo o rubano il lavoro o non lavorano, cioè tipo entrambe le cose.
Cioè, ma entrambe false, sì.
Cioè, ma alla fine il problema vero con gli immigrati cos'è? Cioè, non...
In realtà non c'è un problema, perché continuano a farli venire anche abbastanza cioè convintamente, se no l'economia di questa Europa non, cioè l'economia in generale globalizzata funziona così, no?
Sì.
Cioè che tu puoi esportare dove ci sono meno, insomma, dove ci sono meno categorie di diritti intesi come diritti sindacali, attività di industria e di fabbrica. Perché qua invece si era raggiunto una iper sindacalizzazione. E allo stesso tempo importi una manodopera che è a costo minore, perché tu la mantieni in un sistema di schiavitù, che è quello che vige adesso in Italia rispetto alle persone, a tantissime persone straniere che lavorano i campi, le fabbriche, le piccole e medie imprese. E infatti adesso al governo ci sono i difensori degli schiavisti, che sono quelli di Forza
Forza Italia.
Fratelli d'Italia, scusate, governo della Meloni, che nei fatti ha promesso alla piccola medio impresa di continuare a procedere con la schiavitù legalizzata.
Sì, esatto, come, strano vedere come se tu vieni beccato che sei tipo illegale tra virgolette, cioè senza documenti in Italia,
sì,
cioè le sanzioni per te sono fortissime, però non per il tuo datore di lavoro.
Certo, nonostante per essere legale in Italia sia fondamentale avere un lavoro, e per avere un lavoro sia fondamentale essere regolare. Il cortocircuito della Bossi-Fini è un cortocircuito da cui nessuno vuole far uscire il paese, ed è un cortocircuito che conviene troppo. Cioè, chissà quanti soldi guadagnano rispetto al fatto che comunque le persone straniere pagano le tasse e sono soggette a controlli rispetto al fatto che paghino le tasse molto di più degli italiani. Nel senso che gli italiani devono dichiarare se vogliono dichiarare, e dichiarano e trovano il modo di. Gli stranieri devono dichiarare tutto perfetto, perché sennò non hanno i documenti per vivere. E può essere anche.
Spesso non sono molto familiari con le leggi italiane.
No, però, cioè, nel senso, a me fa sempre un po' sorridere, perché nel vocabolario dei nostri genitori entrano delle parole difficilissime. Cioè, se pensi permesso di soggiorno, residenza, cedolino, bollettino, cioè. Prefettura,
nulla osta.
Vabbè, queste parole però tipo, cioè, per i nostri genitori hanno un significato, queste parole magari non altre.
Sì.
Mi fa troppo ridere.
Sì, mia mamma lavora, adesso non voglio, diciamo, rispetto alla sua privacy, in un settore dove ha molto a che fare con la comunità indiana, E quando c'era stato il caso di Satnam Singh, no? Il ragazzo che ha perso la vita perché il suo braccio si era incastrato, lei mi ha detto: ma cosa c'è di nuovo? Cioè, perché lei ha a che fare con casi del genere ogni anno, di gente che muore, eccetera, eccetera, per prodotti che sono molto made in Italy, pomodori, mozzarella, quant'altro. Boh, non lo so, cioè, non capisco. Ma perché gli italiani si è creata qua tipo talmente tanto odio, soprattutto dato l'esperienza della popolazione italiana nelle Americhe?
Ma secondo me, allora intanto quell'esperienza è piuttosto lontana ormai, cioè stiamo parlando comunque di persone che sono migrate all'inizio del secolo scorso, basta, it's over, cioè il passaggio di testimone non c'è, in termini di conoscenza dell'esperienza di vita, non sanno come hanno vissuto gli italiani migrati, che comunque sono emigrati in dei numeri allarmanti, cioè un settimo del paese. Però anche il fatto che magari, sai, tante persone straniere, loro, cioè, si gioca tanto di propaganda, secondo me hanno costruito un meccanismo per cui le persone italiane e le persone straniere fanno due vite completamente diverse e parallele, c'è una segregazione molto netta, quindi in realtà le persone italiane non sanno nulla della vita delle persone straniere, le persone straniere semplicemente vedono il paese e dicono vabbè, ci adattiamo perché qua va così, e quindi in realtà nessuno conosce la vita dell'altro, in qualche modo, soprattutto gli italiani veramente, cioè, non la vivono, non la toccano con mano, e di conseguenza, cioè, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, non si pongono il problema, non empatizzano. E poi la propaganda è ovvio che è più facile dire che perché dovrebbero dire è colpa del partito che ha governato per 20 anni questo paese, cioè, o la questione delle case popolari, come può non essere colpa del partito che ha governato la regione Lombardia per 20 anni? E come può essere colpa dell'ultimo arrivato che dovrebbe avere meno potere e che ha meno potere di tutti? Questo per me è tipo l'illogicità del razzismo, cioè il razzismo riesce a farti produrre un'immagine che è falsa.
Allora, io adesso mi viene in mente sto collega, io lavoravo prima come magazziniere. Fai che nel nostro magazzino siamo maggior parte stranieri.
Tipico dei magazzini.
Sì, erano o pakistani o egiziani. I responsabili erano albanesi, poi capo italiani, no? Quindi c'è tipo la gerarchia.
Come, cioè, tipo, gli immigrati degli anni 90, gli albanesi,
Sì.
e poi quelli dei primi anni 2000,
Sì,
gli egiziani pakistani.
e
Questo
c'erano un paio di italiani che non erano riusciti a salire la scaletta, erano ancora ai livelli nostri. E mi
gli
ricordo
unici a
che
cui, tra l'altro, è stata concessa la scaletta, probabilmente,
sì,
perché tipico degli immigrati è che non c'è la mobilità sociale nel
no,
mondo
dopo un
del
certo punto
lavoro.
ti fermi, cioè,
Ti
tipo,
fermano,
sì.
cioè.
E mi ricordo che io no, non capivo come mai aveva a che fare con persone straniere ogni giorno, ma lo stesso era tipo super di destra. Cioè, tipo, sapeva che noi eravamo delle persone normali, ci trattava come persone normali, ma c'è, cioè, tipo sta propaganda qua, no, del politico, cioè, gli ha fatto fare tipo il dissociarsi.
Certo, cioè dalla realtà,
Sì, cioè,
certo.
tipo, non si rendeva conto che le politiche che lui sopportava alla fine facevano male ai suoi colleghi.
Certo, questo è, secondo me questo è proprio uno degli effetti più proprio che ti fa capire quanto quello che loro ti vogliono far abbracciare non è il sistema uno a uno, ma è un proprio, cioè non è un meccanismo uno a uno, non è il razzismo, non è il lui si è comportato male con me, mi ha risposto male a me. Non è quello. È proprio tu difendi un sistema. E un sistema è ben più grande di te. Lui lo sa. Lui in parte si sente, viene raccontato come parte del sistema dei privilegiati. E visto che è già così sfigato, dice: oh, ma io per forza voglio far parte della squadra dei più fighi. Cioè, la supremazia bianca in questo paese sfama i cervelli. Che si dimenticano che intanto non stanno manco mangiando. Cioè, ma la gente in Italia, scusate, fa la fame, e invece di rendersi conto che è pieno di miliardari sto paese, come la città di Milano, che si è riempita di miliardari, non si capisce perché, va a rompere, cioè si pensa, vedi, quello che è arrivato con la barca l'altro ieri è responsabile delle mie sfighe. Ma signora, ma cioè, come può essere? Cioè, come può essere come una persona che è arrivata con un'imbarcazione e non è affogata nel mar Mediterraneo possa averle creato dei danni?
Ok.
Cioè, secondo me è lì la follia. Quindi, cioè, ci sono, noi secondo me ci scontriamo in continuazione nella città con queste situazioni. Anche la persona, per esempio, che viene a ascoltare la musica e che non ha assolutamente alcun tipo di posizionamento politico. Cioè, tantissimi artisti che magari hanno appunto, durante i loro DJ set, in contesti fintamente anonimi, che in realtà sono posizionati verso l'indifferenza, magari il locale appunto è così, è un locale grosso così, magari è anche posizionato, però il pubblico se ne fotte, se ne può fottere, tu tiri fuori la bandiera della Palestina e, cioè, e hai dei problemi col tuo stesso pubblico, dici, ma come puoi essere venuto ad ascoltare un'artista tunisina, una DJ tunisina internazionale e non esserti, cioè, e avere da ridire sulla Palestina? Che cazzo vuoi?
Sai che l'altro ieri ho scritto Snapchat chiedendo qual è il genere musicale più ascoltato in Italia. Hip hop. In un paese che non va a votare per la cittadinanza.
Questo è incredibile. No, ma non solo. Ossimo. Dove chi guadagna e chi ha guadagnato dell'hip hop non ne ha voluto parlare.
Esatto.
Cioè, mi dispiace, ma Gué Pequeno deve pagare. Cioè, lui nel karma, non conosco questa tradizione culturale, quindi non ne parlo, però nel mondo in cui pagherai le conseguenze di quello che hai fatto, lui dovrà pagare le conseguenze del fatto di non esserti, cioè di aver guadagnato senza poi aver mai detto nulla di intelligente. E non serve che tu produca la frase intelligente, come molti pensano di dover, non serve che te la pensi tu. È pieno di pensatori, è pieno di gente che dice cose intelligenti, prendi, copy and paste e dillo.
Esatto. Poi la cosa qua dell'hip hop è un po' la cosa strana che sto vedendo adesso è che adesso ci sono anche persone come noi, no, di seconda generazione o comunque di
certo che fanno hip hop.
E è molto strano vedere che tipo tutti quelli che erano i commentatori, i giornalisti, affrontano con molta, come dire, scomodità sta cosa qua, no?
Certo.
Gli chiedi, ma cosa ne pensi del hip hop fatto da finalmente persone di colore? E lui, oh, ma è hip hop, cioè tipo...
No, sono infastiditi.
Sì.
Posso dirti che secondo me... cioè, allora, il caso Baby Gang... Allora, Baby Gang è una persona che è stata vessata. Adesso possiamo avere delle opinioni su tantissime cose, ma su questo secondo me è un fatto. Baby Gang è una di quelle persone che è stata vessata dalla procura di Lecco e poi anche dalla procura di Milano. Nel senso che comunque un'attenzione nei confronti di questa persona pazzesco rispetto appunto al suo record, cioè proprio definirlo in quanto, cioè tu criminale, in quanto, cioè tu persona per forza sei un criminale. Ora, una persona che ha avuto anche delle esperienze di vita che parlano del fallimento di un sistema educativo, di un sistema che dovrebbe tutelare i minori e che in qualche modo dovrebbe tutelare, cioè proprio neanche tutelare i minori, ma anche garantire un futuro migliore alla comunità, garantire una comunità più in sicurezza in futuro. Questo fa una comunità lungimirante, no? Tu pensi a come cresceranno questi bambini, è importante che crescano bene, così poi staremo bene tutti. E invece hai abbandonato tantissimi minori alla povertà, con un classismo devastante, oggi li giudichi da neoadulti, perché trattava di ragazzini comunque, no? Secondo me erano infastiditi al fatto, probabilmente gli dava fastidio che i figli si vestivano come Baby Gang. Io penso questo. Io penso che a quei giudici, a quei magistrati, gli bruciasse troppo, che probabilmente hanno scoperto che i figli, capito, se idolatravano Baby Gang.
Poi anche lì tutta...
E tu dici, mio figlio è l'elite, non si può vestire come un Maranza. E allora lanci la crociata contro i Maranza. Sarà andata così.
Sì, ma poi alla fine anche io non è che ho tanta fiducia nei figli, cioè...
Nei Maranza, nei figli.
No,
scherzo,
no, no.
Scherzo. Ah, nei figli che oggi fanno i Maranza. No, certo, torneranno sì. all'ovile. Ah, no,
sì,
chiaro,
c'è
chiaro.
Un periodo di tipo certo, papà di non è una fase. E poi saranno avvocati.
Poi dopo quando dovevano prendere l'eredità.
Esatto.
Certo, beh, ma perché comunque io su questo sono assolutamente convinta che purtroppo i borghesi crescano i loro figli per essere borghesi. Qui per esempio a Milano, non so se anche dalle tue parti hanno questo problema, le persone non riescono a definire la loro classe sociale, cioè ti dicono che sempre che loro in realtà sono tipo classe media, però guarda, mio nonno era operaio, però cioè, hanno paura di dire che hanno delle case di proprietà che sono un po' ricchi. Mm-hmm. Proprio no, gli viene
comunque
male. È vero? Ma sì, che problema hanno? Cioè io non so, sarei contenta di dire sì, la mia famiglia ha una buona stabilità economica.
Sì.
Magari.
<I'm old> money.
Comunque non lo vogliono dire, quindi girano intorno, poi scopri andandoci in sì. vacanza che hanno 6 case, no?
Sì, sì, sì.
E allora secondo me un po' queste persone poi ritornano sempre all'ovile.
Ok.
Sì, sì.
Cioè, tipo quando ero al liceo, avevo questi compagni di classe che tipo, no, cioè il mio, cioè avevo sto migliore amico che, di cui papà aveva tipo un'azienda di edilizia e continuava a dire che era muratore. E io tipo, no, anche il mio è muratore. Cioè. E cosa c'ha l'azienda? No, lavora come muratore.
No, esattamente.
E poi mi sentivo tipo super disagiato, no, perché poi alla fine ci sono, anche quando cresci ti devi fare un'identità. E ti devi prenderti un hobby, no? E se ci vai a vedere, no? Tipo, se dici, faccio una cagata come lo skate, che dice un tavolo di legno con 4 ruote, che cazzo vuoi che sia, però anche lì, se la prendi fatta bene, sui 200 euro ti viene.
Ah, no,
E cioè, io dicevo, ma figa, sono troppo sfigato che non mi posso permettere neanche una tavola di skate per fare il figo. Invece lui era, no, bro, sono proprio chile. Io mi sentivo, cioè, io questa cosa qua mi metteva all'inizio super soggezione, e poi erano tutti metallari. Ho detto, ma boh, io non sento niente, cioè niente contro, cioè, perché era tutto la fase, no, ribellione contro i genitori, bla
certo.
bla bla. Io cresciuto in casa molto tradizionale, no, cioè dico, non ho niente contro i genitori, bla bla bla. E no, poi crescendo ho imparato che era tipo tutta una finzione.
Sì, sì, certo. Sì. No, era sì, una performare una ribellione che in realtà, ecco, è legata a una fase della vita. Mm-hmm. Che infatti quel tipo di famiglie concedono pienamente, ampiamente, vorrei dire. È giusto che tu ti ribelli, perché poi però all'università fai quello che decido io. Ecco, per esempio, a me, io sono sempre stata effettivamente lasciata molto libera e non ho mai, cioè non hanno mai deciso per me che tipo di studi dovessi fare. Ho avuto questo enorme privilegio che non, cioè che non mi è mai stato imposto da mia madre, probabilmente anche perché è sola, di quello che studierai poi deve tornare alla famiglia, no? Cioè non c'è mai stato questo desiderio di restituzione. Mm-hmm. E c'era più un, mi raccomando, sii felice, non mi rompere i coglioni tra 2 anni, capito? Mm-hmm. E quindi, cioè, paradossale, nel senso che per molte persone non è così, per molte persone più ricche di me non è così. E questo, per esempio, per me è stato uno shock. Ah, come, voi non potete scegliere di essere quello che volete? Cazzo, avete i soldi?
No, soprattutto siete occidentali,
no.
Che vivono in democrazia.
Esatto.
E niente?
Cioè avete un sacco di corsi in facoltà, cioè avete un sacco di facoltà, tanti di questi, cioè comunque poi chi se ne frega di cosa studiate, vi troveranno un lavoro i vostri genitori, cioè that's the point, capito? Mm. Cioè che poi alla fine tua mamma, tuo papà ti presenterà qualcuno che ti farà avere un lavoro serio. Cioè quindi voglio dire, cioè ti puoi fare tutto il tempo della, per arrivare ai 35 anni e non aver fatto un cazzo, e poi tuo padre e tua madre ti troveranno un bel lavoro. Quindi che cazzo te ne frega di ascoltare che cosa vogliono che tu studi? E invece vedere che appunto c'era una pressione particolare rispetto a questa cosa in alcune persone mi ha stupito. Mm-hmm. Mi aveva proprio colpito. Poi appunto, ripeto, partendo da una posizione di privilegio rispetto al fatto che invece a me non è stato posto un obbligo.
Sì, io sono stato un fallimento tutta la mia vita, perché indiani, no? Ingegnere e dottore, se non sei uno di questi due sei un fallito.
Madonna santa, beh dai, diciamo che fai parte della stragrande maggior, cioè della maggior parte,
sì,
della popolazione mondiale a questo punto.
Io avevo escogitato già in terza media il piano perfetto di andare sempre in insufficienza.
Ah certo.
Quindi ero contenti se passavo e basta.
Certo, hai detto io mi tengo un po' low profile.
Sì. Però tornando un po', diciamo, nella panoramica di nuovo musica, eccetera, eccetera. Cioè, tu non credi che c'è tipo questo rischio con tutto questo ambiente di centri sociali, noi musicisti un po' che stiamo facendo le nostre cose, alla fine la nostra arte diventi sempre lì, no? Qualcosa da consumare durante quella fase di ribellione che va, a un certo punto verrà buttata via. Cioè, dici, ormai sono cresciuto e non mi interessa più. Cioè io ho tanta paura di questa cosa qua, che sì, adesso c'è questo interesse verso ciò che facciamo, in futuro magari no. In America si dice che già da un paio di anni la musica country sta superando i pop come ascolti, è per quello che Beyoncé ha fatto quell'album lì, Cowboy,
certo,
sul cavallo, eccetera eccetera,
e perché studia le statistiche, perché ha un team incredibile.
Beyoncé
è un progetto imprenditoriale gigante.
Ovviamente.
È un'azienda.
Esatto.
Ma allora, sì, allora io credo questo. Credo che purtroppo questo attacco al leoncavallo è forte in quanto attacco al simbolo, ma attaccano anche il simbolo più debole. Cioè comunque il leoncavallo da almeno 10-15 anni è un luogo che ormai è deputato alla musica. Sì, l'alternativa musicale sicuramente, ma politicamente non esprime, non esprime conflitto, non esprime la posizione di molte persone, anzi è andato in contrasto all'essere l'alternativa, no? Nel momento in cui ospiti le primarie di un partito, cioè come il PD, Dio santo, cioè sei proprio spacciato, no? Quindi voglio dire, anche questo loro percorso di legalizzazione, no? Di trovare una sede concessa, tra l'altro per vie un po' preferenziali, non come un'associazione ma attraverso il bando specifico proprio per te, con il posto perfetto per te. Poi se c'è qualcuno che è contento, ben venga, però sicuramente è una perdita, una sconfitta nel momento in cui noi perdiamo per esempio tanti altri spazi che non hanno accettato forme di regolarizzazione, e se vediamo nella regolarizzazione un po' la morte della spontaneità organizzativa. Come cioè prima ti dicevo un po' ridendo che io, come insomma, se devo dire cosa faccio in cantiere, ma sicuramente sono nella categoria delle più vecchie. Cioè ci sono dei ragazzi di 15-16 anni che loro non devono avere il peso di dover fare l'associazione, lo statuto, le regole, le cose. Devono potersi beccare, organizzare e fare musica. Perché solo così potranno dedicare la loro testa a produrre qualcosa di creativo. Se invece sono già riempiti di burocrazia. La creatività 0% diventa. Quindi intanto questo, credo che dobbiamo stare attenti a quanto burocratizzare gli spazi di creatività, no? Poi li porti a soffochi, no? Questa cosa. E dall'altra parte penso però che tante feste libere, i free party, l'attacco ai rave, col decreto rave, proprio da un punto di vista ideologico, cioè al di là della pratica, poi se riescono meno a fermare i rave, non credo, però cioè, non credo che l'abbiano, che volessero farlo, volevano far scattare, diciamo, la discussione per attaccare però un concetto proprio di modo di stare insieme. Allora i free party per esempio probabilmente sono i party che hanno fatto i nostri genitori, senza essere convinti di fare qualcosa di illegale, che per carità del Signore, però la festa al parco. Cioè, ma il Parco Lambro stanno facendo la battaglia per impedire alle persone di mettere due casse e fare della musica. Cioè, ma che vuol dire? Cioè, che vuol dire che la gente non può fare musica da nessuna parte? Che vuol dire che un ragazzo o una ragazza per trovare della musica debba andare in una discoteca dove probabilmente non lo faranno entrare? E dove, perché di nuovo il classismo all'ingresso dei locali è fortissimo, quindi nella selezione all'ingresso non c'è il dress code, c'è il da dove arrivi, di chi sei figlio e fondamentalmente quanti soldi in tasca c'hai, e comunque costano 25 euro. Quindi io non ho capito quali famiglie hanno voglia di spendere ogni weekend 25 euro perché il figlio abbia qualche ora di musica o si goda dei momenti di socialità con i coetanei. Staranno nelle piazzette sti pori cristi, immagino, come abbiamo fatto tanti di noi. E allora,
e poi ci rimuovono anche da lì.
Eh sì, adesso le zone rosse, cioè io sono stata a Parigi recentemente, no? Alla Fête de la Musique. La Fête de la Musique ha tutti dei problemi sicuramente che chi vive a Parigi e si occupa di musica potrà e ha illustrato molto bene da un punto di vista di... Però lì per esempio c'è un desiderio di mangiare sopra questi momenti di spontaneità della musica, non di negarli. Cioè lì non hanno detto, cioè lì hanno detto alle persone: ciao, questo giorno c'è la Fête de la Musique in tutta la Francia e tutti i posti, dai ristoranti ai negozi di abbigliamento che vogliono mettere un impianto acustico fuori dal loro locale, lo possono fare da le mezzogiorno fino alla mezzanotte. E tu da mezzogiorno alla mezzanotte, io ho le foto dei sound system, perché erano bellissimi, sound system in legno, bellissimi, montati in mezzo alle strade, con i DJ più incredibili provenienti da tutta Europa, che suonavano davanti al ristorante afro-caribbean con cucina vegana, cioè con il ristorante dove tutti vanno a mangiare, iaia. Allora dico, ma cavolo, ma che figata che puoi mettere la musica e possiamo stare qua. E possiamo godercela. Che bello vedere nella piazza centrale o intorno alle Halles, per esempio, tanti spot di musica con artisti giovanissimi che si sono esibiti e ragazzi di piccoli, adolescenti, che probabilmente vengono anche da fuori Parigi, no? Dalle banlieue, dalle zone della Villette, che arrivano a Parigi e e proprio saltano e ballano e si godono la possibilità di esprimere tutta la loro energia nello spazio pubblico. Cosa che persone di colore, non solo persone bianche, cosa che è impossibile vedere nella città di Milano. C'è talmente tanta repressione e ghettizzazione nello spazio pubblico che non...
Sì, tra poco faranno la legge che se insieme a 5 persone è illegale.
Capito, troppo, piuttosto che parlare di prevenzione, piuttosto che per esempio fare educazione nelle scuole. Cioè, a me sembra allucinante che che davanti anche a dei momenti, degli episodi di violenza di genere tra giovani all'interno di spazi pubblici, non ci sia stata come risposta obbligatoria per tutte le scuole corso di formazione, di educazione sessuale, educazione all'affetto, educazione al rispetto, al consenso. No, quello non lo vuoi fare. Cioè, vuoi che rimangano così? Ma perché? E questo che a me stupisce. Quindi io dico che i giovani hanno bisogno di spazi dove ritrovarsi e le istituzioni, gli adulti hanno bisogno di fare gli adulti, cioè di proporre degli spazi di formazione, non di trattarli come dei criminali prima ancora che abbiano compiuto 16 anni, anche perché voglio dire, ma c'hanno comunque tutta la vita davanti, quindi cosa facciamo? Li mettiamo in carcere a 16 anni? Questa è la prospettiva, o li teniamo distanti? Anche questa, anche io credo, anche questo divario economico è un problema, è sempre più un problema. Certo che aumenta la crimine, cioè potrebbe, adesso per ora i crimini non sono in aumento nella città di Milano, però io mi dico, ma è ovvio che la violenza anche nelle strade, tra persone, cioè bisogna stare molto attenti a quando si creano dei divari economici così alti, no? Io penso, mi ricordo questo reel di questo ragazzino che diceva: arrabbiate grasse metropolitana, mi hanno afferrato la gola, cioè non mi hanno afferrato la gola, mi hanno preso la catenina, guardate, mi hanno fatto il segno, no? C'avevo una catenina da 1.000 euro al collo e gli anelli, cioè in tutto 4.000 euro. E voglio dirne, scusami però, cioè tu avevi 5.000 euro di oro addosso e c'hai 16 anni, non si può andare in giro così, cioè è strano, cioè nel senso, ad abbiate grasso, cioè volevo dirmi, a me è dispiaciuto perché ho pensato, ma che roba è, ma che storia è, e quindi forse leggiamo anche le cose in maniera un po' diversa. Io non avrei fatto uscire mio figlio con 5.000 euro di oro.
Ok, io... Scusa, ma faccio una trasmissione, quindi cerco di riportarti sempre sulla musica, no? Allora, io ho fatto una talk una volta e mi hanno chiesto: ma secondo te abbiamo delle scene musicali molto interessanti nei paesi tipo il Regno Unito e la Francia? Ovviamente gli Stati Uniti ci sono.
Sì.
e si è parlato proprio di generi come magari reggae o hip hop. E mi hanno chiesto: ma secondo te come mai la scena italiana, cioè, non ha quel gusto di autenticità che hanno quelle scene lì? E no, aspetta, la domanda deve ancora arrivare.
Ah, ok.
E io gli ho detto: ma semplicemente perché non valorizziamo i creativi che abbiamo noi.
Sì.
Cioè, noi abbiamo tutta una serie di artisti che fanno cose loro, che se gli diamo uno spazio e li incoraggiamo o li sosteniamo,
sì,
possono creare una scena che magari invidia per il Regno Unito e la Francia.
Certo.
È qualcosa di unico. Invece in Italia c'è sempre questa ossessione di copiare dall'altra parte e rifare. E per esempio, tipo, no, ci sono molti artisti che si vantano di cose stupide, tipo: io sono il primo in Italia che ha fatto i cosa X. Ho detto: però, ma in un'epoca dove esiste SoundCloud, cioè, non
qual
è niente.
Sì. È pieno di gente che ama dire: io sono il primo che ha messo 4 libri di autori neri nella libreria. What's that? Cioè, questi primati non esistono. Cioè, nel mondo nel 2025 non c'è nessuno che ha fatto per prima una cosa, se non qualcuno che ha fatto una scoperta scientifica incredibile basata su altre scoperte scientifiche. Quindi, cioè, nessuno sta salvando nessuno. Nessuno ha scoperto niente. Stiamo tutti rimescolando le carte e riproponendole con una chiave di lettura, secondo me. Sì. Però, no, rispetto alla musica, io credo questo. Da un lato, quello che dici tu, molti più spazi, molti più finanziamenti, molti più spazi e finanziamenti, soprattutto anche in zone considerate, cioè, zone ghettizzate, zone depresse da un punto di vista socio-economico, ma che in realtà sono esattamente i luoghi dove la creatività è l'unica via di fuga, è l'unico mezzo di sopravvivenza. Quindi dove hai delle persone che hanno veramente delle cose interessanti da dire, perché non hanno avuto sempre davanti a loro la possibilità di dire qualcosa, quindi possono veramente creare qualcosa che dicono one shot.
Okay.
La dico oggi, la dico bene, no? Quindi secondo me c'è questa cosa qua che manca in Italia assolutamente, un'attenzione ai margini in termini di proprio di produzione, possibilità di produzione creativa. E poi c'è anche questo, c'è anche da dire che una volta che qualcuno di noi fa una roba figa, viene presa, ciucciata da qualcuno che la confeziona come un confetto, la mette in una galleria,
che ha poca melanina, di solito
ha poca melanina questa persona, che la mette poi in una galleria dove non può entrare nessun altro di noi, a
esatto,
meno che non voglia fare una serata di merda, ed è finita lì, cioè finisci lì, non hai neanche più una. Quindi c'è un estrattivismo in Italia, secondo me, spaventoso, e tra l'altro pure, non dico inconsapevole, ma pure molto cheap, molto povero, cioè neanche fatto bene, capito? E invece da un punto di vista musicale ci sono da dire due cose. C'è da dire che sicuramente paesi come la Francia e l'Inghilterra non sono paragonabili da un punto di vista di numeri di persone e anni di presenza di comunità,
esatto,
proveniente da altri continenti. Quindi da un punto di vista linguistico c'è un'omogeneità che noi ci scordiamo completamente, e soprattutto c'è un fusion, che è quello che secondo me è l'unicità. Cioè, se tu vai ad ascoltare il rap francese, comunque ha un fusion incredibile. Secondo me una delle cose più interessanti, per esempio, è che adesso adesso secondo me in Italia inizia a esserci una valorizzazione delle comunità immigrate che vivono qua, da un punto di vista di ristoranti, da un punto di vista di musica, proprio una roba, secondo me, proprio in termini di valorizzazione, che noi valorizziamo noi stessi, una cosa che secondo me è recente e che ha guardato all'esempio di altri paesi. Cioè, probabilmente abbiamo visto che in altri paesi funzionano quei tipi di ristoranti, funzionano quelli, e dice: ma perché non lo posso fare anch'io qua? Io, se penso ad alcune comunità, a quanto sono numerose, dico: ma come cazzo è che non abbiamo la loro presenza da un punto di vista culinario, culturale? Perché? Perché sono state non valorizzate. E quindi...
Sì, ma anche secondo me il problema è anche il fatto che hai sempre bisogno di guardare all'estero e non ti sempre...
Sì, dobbiamo, per valorizzarci dobbiamo guardare a come gli altri, uguali a noi, sono trattati,
esatto,
all'estero.
Cioè, non c'è mai il pensiero Che anche tipo dal punto di vista di come la vivi, lo vivi sto paese è più semplice, no? Cioè, dire che qualcosa che mi è vicino lo uso, cioè non è che finché te lo dice un inglese o un francese tu lo valorizzi,
Sì.
cioè che senso ha sta cosa?
Comunque, su questo è vero, lo facciamo anche noi, non solo gli italiani, tra
Sì,
virgolette.
esatto.
E allo stesso tempo credo, cioè non solo la società italiana tutta, credo anche però che sia molto bello e che ci sia un potenziale rispetto al fusion che potrebbe nascere qua in Italia, perché noi non abbiamo delle, cioè abbiamo delle comunità molto grosse che sono ancora molto silenti, quindi che probabilmente adesso sono giustamente impegnate a creare, a dare stabilità alla propria famiglia, stabilità economica e sociale. E che probabilmente in Italia non sanno neanche se restarci. Questo è anche un problema, no? C'è la
Vero.
prospettiva. E tanti giovani non hanno la prospettiva di rimanere qua e non producono qua. Però io spero davvero che a livello musicale che ci siano sempre più produzioni, perché le trovo veramente. Cioè, ci sono delle robe molto, molto, molto interessanti. E spero che abbiano spazio per esistere slegato da un. Cioè, io spero che le persone possano esibirsi in luoghi dove il pubblico li rispetta. E troppe volte ho visto pubblici, cioè un pubblico che mancava di rispetto alla persona razzializzata, alla persona queer sul palco. È una roba che proprio dici no, cioè
Sì, che è
così
un po'
no.
il rischio anche che c'è adesso in hip hop, come anche nella musica in generale, che di solito diventiamo una specie di spettacolo e basta, nient'altro.
Sì, una, tokenize,
Sì,
token.
tocca.
Sì, diciamo, volevamo fare la roba su. No, ma infatti fanno delle gaffe anche tremende, secondo me. E poi soprattutto quel tipo di situazioni non sono autentiche per noi. Cioè, una persona razzializzata entra, non sai, dice no,
No.
that's not. Cioè, questo non per me, no? Anche il fatto che magari scelgono delle location. Terrifica. Ecco, io su
Ecco, sì.
questo cercherei un pochino invece. Allora, io è vero, organizzo ancora serate eventi, non sono un'organizzatrice di eventi, nel senso faccio piuttosto cagare in quello che faccio, lo faccio in forma volontaria, le persone lo sanno, infatti mi perdonano un sacco di errori che ho fatto, un sacco di cose le ho imparate proprio parlando poi con le persone che fanno musica, no? E, io credo che quando andiamo in alcuni posti, noi dobbiamo sapere e riconoscere una differenza. Cioè, sto andando lì perché mi pagano bene, perché voglio un contatto, perché voglio fare una serata dove le persone della mia comunità possano vedere, e per comunità della mia comunità intendo dire comunità di amici, comunità di persone che penso possano apprezzare quella mia selezione musicale perché magari anche i loro genitori ascoltavano quelle canzoni e io così, no, le ripercorro. Oppure semplicemente persone cioè, che hanno piacere ad ascoltare la mia musica. Oppure situazioni in cui io so che vado per altre ragioni e non mi aspetto quel tipo di pubblico. Secondo me, cioè, più fai eventi, serate, devi imparare a capire, ma lo dico anch'io quando vado a parlare in giro, la differenza tra questi due momenti, in modo tale da non rimanerci male e da bilanciarli. Cioè, se fai le robe solo per il capitale, solo per le persone bianche e non per le persone bianche in quanto bianche nel senso di incarnato, ma per la bianchezza, cioè per quel sistema di potere che ti esclude e ti ha sempre escluso e magari sì, ha accettato te e tua sorella perché avete un bel faccino, ma non è che ha veramente accettato la tua
Esatto.
famiglia, cioè io penso sempre, ma sta gente mi tratterebbe bene se vedesse tutta la mia famiglia, no, perché siamo un bel carrozzone noi.
Esatto.
Allora, se capisci questa differenza e riesci a bilanciarla, allora sì, ci sono posti dove noi dobbiamo andare a chiedere spazio, soldi, fare la venue figa, bere tutto quello che possiamo all'open bar e andarcene. Però poi dobbiamo sempre, secondo me, nutrirci invece di spazi, di festa veri, autentici. E per esserlo devono essere pensati per accogliere persone, cioè, persone persone che veramente apprezzano quella musica, no? Mm-hmm. E se tu fai la selezione musicale a partire dalla musica che ascoltavi da bambino alle feste dei tuoi genitori, chi le ballerà con un estremo godimento pensando ai ricordi d'infanzia, solo che ha quella stessa esperienza di migrazione? Mm-hmm. Allora, se quella persona non entra dalla porta, tu te lo devi porre il problema. Non puoi dire, mi dispiace che non sono venuti.
No.
Sì, ma perché non sono venuti? Non mi invitare in un posto dove starò male, mm-hmm. capito?
Ok. E parlando di questi posti qua, adesso ne dobbiamo parlarne di uno che sta per arrivare questa settimana, no? Da venerdì in poi.
Yes!
Allora, però prima vorrei farvi tipo una piccola storiella di come... come ho iniziato a fare il DJ.
Esatto.
Allora, allora, come è stato un po' per tutti, il Covid e il periodo anche post-Covid per me è stato un periodo dove mi sono un po' scoperto le mie passioni, eccetera, eccetera, e ho scoperto che mi piaceva fare il crate digging, quindi andare a scoprire storie di musica. E niente, ho iniziato sta pagina Instagram per cazzi miei, cioè non pensavo che andasse da nessuna parte. E niente, però è stato un pochino popolare, perché poi è morta proprio all'inizio, perché poi è ricominciato il tutto. E una delle persone che ho conosciuto attraverso...
L'obiettivo di questa pagina però era la diffusione di musica di qualità.
Sì.
Era veramente figo, era cioè, comunque un bel lavoro.
E una delle persone che ho scoperto era appunto Selam, che mi invita in questo festival che lei organizza, chiamato Abba Fest. Io dico va bene. Prima di tutto non ho capito perché è così formale da invitarmi con una email. Ho detto va bene, sarà formale lei. E poi mi chiede anche una foto per favore. Ho detto magari mi devo tesserare o qualcosa, boh. E niente, attraverso Imasha, che è un'amica in comune, vengo a scoprire che in realtà io devo esibirmi in questo.
Che in realtà è stato contattato in quanto... non avevo colto la differenza tra il fatto che tu ti eri posto come, anche rispetto al lavoro di questa pagina e al programma su Radio Popolare, come selector.
Esatto.
E non come DJ. E quindi io gli avevo, cioè avevo semplicemente, ecco anche lì, no, le gaffe di organizzare una serata, e anche lì forse crescere con queste serate, no? Cioè crescere,
esatto,
anche le tue conoscenze. Quindi io avevo semplicemente trovato una roba fighissima, cioè minchia, ma cioè, questa roba è troppo figa, deve farla sul palco. E effettivamente poi tu mi hai risposto, ma io non sono un DJ.
Tre giorni prima.
Io ho detto, mio Dio, stavo per obbligare una persona a salire sul palco.
Sì, però da lì in poi mi sono messo in gioco, eccomi qua.
È vero, l'anno dopo.
No, infatti.
L'anno dopo era?
L'anno dopo ancora
hai suonato.
Sì.
Hai suonato sul palco. E no, secondo me, e tra l'altro a tante persone è successo. Cioè uh-huh. Oddio, magari non il primo palco, ma quello, insomma, proprio inizio carriera. Anche questo è molto bello. Cioè è bello perché noi organizziamo il festival dedicato ad Abba. Abba è un ragazzo che nel 2008 è stato ucciso a soli 19 anni da due suprematisti bianchi in via Zuretti, è stato rincorso e ucciso a sprangate. Da quel momento, insieme alla sua famiglia, insieme agli amici, abbiamo organizzato diversi momenti di ricordo per trasmettere una memoria, ma soprattutto anche approfittare di costruire dei momenti capaci, no, di parlare, di mettere in dialogo anche generazioni diverse, anche delle Milano, diciamo, diverse, no? Quindi, e devo dire la verità, una cosa molto bella è che nel tempo abbiamo cambiato un pochino la prospettiva sulla musica. Adesso diamo molto più spazio, cioè adesso il palco è sempre un palco giovane in termini di, insomma, gente che vuole buttarsi e ha voglia di fare, anche perché purtroppo non abbiamo grandi fondi, è un festival mm-hmm. completamente autogestito, quindi in realtà noi ci assumiamo il rischio di farlo e poi speriamo vada bene, cioè speriamo che la città risponda bene. E quindi quando noi organizziamo con questa prospettiva di non chiamare, sai, il nome no? Il grande artista hip hop che potremmo chiamare, a cui potremmo dare 3.000 euro, fargli fare un concerto benefit, riempire il Parco Sempione, vendere birre a profusione e sai, vai a casa. Però quella roba lì a noi lascia un po' il vuoto. Invece questo è proprio un tema di relazioni. Quanto è bello passare l'anno a cercare delle persone, a scoprirle, a dirgli oh guarda che io ti ho notato. Magari quella persona neanche ci pensa di andare a Milano, esatto, a fare una gig, no?
E poi si ritorna sempre al punto della di avere spazi.
Spazi, tanti spazi. Abbiamo bisogno di spazio, abbiamo bisogno di spazi accessibili. E quindi poi anche noi ci domandiamo tanto, cioè ci facciamo tante domande e non siamo, non siamo perfetti ovviamente, abbiamo mille criticità, però è anche bello che secondo me essere sempre disposti a metterci in gioco.
Ecco.
Quindi 5, 6, 7 settembre ci vediamo al Festival per ABBA, al Parco Sempione.
Abbiamo già una scaletta o no?
Abbiamo una scaletta, abbiamo una prima serata dedicata alla musica soul da un punto di vista di showcase. Ci saranno 3 showcase di artiste emergenti che fanno musica soul e afro, e poi avremo accompagnate da delle DJ che invece spaziano di più su una ricerca a partire dalla musica latinoamericana, in particolare quella colombiana, e elettronica, ed è molto interessante anche questa cosa, per cui sono 4 DJ, quindi è un po' un mix tra afro, reggae, dancehall e Caribbean. E quindi molto interessante. Sabato è Rap for Hub, quindi ci saranno 6 artisti che si esibiscono invece con i loro pezzi pop, e poi un DJ set sia di apertura che finale afrobeat. E domenica invece è una giornata che costruiamo insieme a Salvachismo, che è un progetto musicale della comunità abialaiense latinoamericana che vive a Milano, ed è un progetto appunto anche quello molto politicamente molto interessante, e si farà cumbia chica, la cumbia delle Ande, la cumbia che viene un po' schifata nei centri di potere di Lima, ma che in realtà è la cumbia insomma popolare, e quindi la riportiamo qua a Milano, dove la comunità peruviana è grande, insieme anche a ballerini, artisti, musica dal vivo, cucina latinoamericana. Saranno 3 giornate intense, nel mezzo c'è sabato 6 settembre il corteo per il Leoncavallo per la difesa degli spazi sociali, e noi saremo in corteo, interrompiamo le attività del festival il pomeriggio di sabato e le riprendiamo la sera.
Ok, e qualcos'altro da segnalare?
Il programma si trova su abbavive.org.
Ok, in teoria. Aspetta, abbiamo... Allora, messaggio di chiusura, hai qualcosa da con cui chiudere questa chiacchierata?
Sì, secondo me questo programma è molto bello. Io ho seguito alcune puntate perché magari conoscevo la persona, quindi ero particolarmente interessata, ma credo che anche per chi fa musica e chi organizza o comunque vive di musica sia molto interessante ascoltare le voci che hai avuto modo di incontrare e intervistare, e credo che Radio Popolare dovrebbe dare più spazio a progetti come questo, quindi mi assumo io la responsabilità di quello che dico, non il povero mai capitato che davanti a me mi guarda tipo non dire cazzate. No, Radio Popolare, dai, su, investiamo sui giovani, cioè facciamo delle cose per cui magari delle comunità che non vivono in Italia da 1170 anni e non si ricordano la sigla di Radio Popolare, che io conosco comunque essendo nata e cresciuta a Milano, si affezionino a questa radio.
Esatto.
Facciamo questa follia.
Ok, comunque grazie per l'appoggio, e ricordo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che la puntata sarà riascoltabile come podcast sul sito di Radio Popolare, basta andare nella voce trasmissioni, poi andare a vedere Riverberi e anche le altre puntate. Questa volta non c'è stato un DJ set, però credo che
poverini, li abbiamo ammazzati di parole,
ma chi se ne frega. Cioè, allora c'è questo modo di dire nella mia lingua che significa Bapusar da carni sanno chi sa da darni, che vuol dire mio papà non è a casa, adesso non ho paura di nessuno.
Quindi, è andata così.
Sì, è andata così. E quindi niente, vi do appuntamento a domenica prossima, che sarà l'ultima puntata della stagione prima dell'inverno. Poi ci rivedremo estate prossima. E niente, buona serata e buon proseguimento a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare.
Grazie.